Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La Russia attacca con forza l'Ucraina dopo gli ingenti danni subiti nei giorni scorsi in 4 basi militari e contro il ponte di Crimea. Nella notte Mosca ha lanciato oltre 400 droni e 44 missili, provocando decine di feriti e almeno 4 vittime. I raid continuano anche in Medio Oriente, con Israele che colpisce di nuovo Khan Yunis e Jabalia nel primo giorno dell'Eid, la festa musulmana del sacrificio. Domani a Roma la manifestazione è indetta da una parte delle opposizioni per chiedere il cessate il fuoco e lo stop al massacro dei palestinesi. Volano ancora stracci tra Donald Trump e Elon Musk dopo che ieri è partita la rincorsa alla provocazione e all'insulto via social. Sembrava che oggi i due dovessero sentirsi al telefono, ma il colloquio non c'è stato e lo scontro dunque prosegue. In Italia intanto si chiude la campagna dei comitati referendari in vista del voto dell'8 e 9 giugno. La sfida principale sarà raggiungere il quorum. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 6 giugno 2025. Iniziamo allora dalla guerra in Ucraina. Oggi il Cremlino ha risposto a Donald Trump. Il conflitto non è un gioco tra bambini, ma una questione esistenziale, ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva definito Mosca e Kiev due bambini che litigano al parco e che dunque vanno lasciati sfogare prima di intervenire. Parole queste che suggeriscono in modo sempre più concreto un disimpegno americano dai negoziati. Intanto, nella notte, la Russia ha lanciato un massiccio bombardamento in risposta agli attacchi subiti nei giorni scorsi alle proprie basi militari. Non è chiaro però se l'annunciata rappresaglia russa si fermerà qui o se invece ne seguirà una ancora più violenta. Abbiamo chiesto un parere in proposito a Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
No, è plausibile che avremo un incremento forse non drammatico ma costante nelle prossime ore, perché ciò che Putin vuole lasciare intendere è che la sua risposta non è emotiva ma è razionale, legata a un quadro strategico che volge, che porta sereno sui suoi cieli. Quindi penso che sia ragionevole pensare che continuerà a cercare di sferrare colpi che fanno male, che colpiscono nei centri storici, che colpiscono le infrastrutture, ma non cercherà un'azione spropositata che lascia capire che non ha il pieno controllo della partita.
La pioggia di droni e missili russi della notte ha colpito Kiev e altre aree del paese. 4 i morti, decine i feriti. Nella capitale sono andati a fuoco diversi distretti della città. A Kiev abbiamo raggiunto Piero Meda, cooperante di WeWorld. Questo è il suo racconto.
Verso l'1 e 10 sono scattate le allerte antiaereo, quindi le sirene, e sembra che ci siano stato un attacco di più di 50 droni e 6 missili sulla capitale. Hanno battuto contro case, magazzini e anche la metropolitana. Quindi è stata una notte abbastanza intensa, perché l'allerta è finita alle 4.50 e quindi sono state 3 ore dove si sentivano forti scoppi. Nel buio della notte si vedevano le luci degli scoppi, della contraerei che stavano funzionando. È un momento diverso, anche se nel passato bombardamenti del genere ci sono già stati, attacchi del genere su Kiev ci sono già stati. Tutte le notti abbiamo dalle 2 alle 3 allerte per qualche drone, ma non così massiccio. Tantissime persone, soprattutto delle zone periferiche di Kiev, delle zone dove ci sono più target militari, hanno dormito in metropolitana. Anche dei nostri colleghi di WeWorld stamattina sono arrivati con occhi molto stanchi, perché hanno dormito, per così si può dire, in metropolitana o negli shelter. La popolazione si aspettava da gennaio, febbraio, che i negoziati, i trattati potessero portare a qualcosa. Invece questo periodo ha dimostrato che sono ancora lontani.
A Gaza oggi ci sono stati altri raid dell'esercito israeliano nelle città di Khan Yunis e Jabalia. Almeno 40 palestinesi sono rimasti uccisi. I raid sono avvenuti nel primo giorno dell'Eid, la festa musulmana del sacrificio. Dopo il caos dei giorni scorsi, oggi la Gaza Humanitarian Foundation, la fondazione israelo-americana incaricata della distribuzione degli aiuti, ha di nuovo chiuso i suoi punti di distribuzione, assicurando però che riapriranno domani. La crisi umanitaria dunque si fa sempre più profonda, soprattutto per quanto riguarda i bambini, come ci testimonia Andrea Iacomini, portavoce italiano dell'UNICEF.
E oramai la situazione a Gaza è quella di una carestia conclamata che cresce di giorno in giorno, quindi di conseguenza la situazione dei bambini è destinata a peggiorare, abbiamo fatto un'analisi della classificazione integrata proprio delle fasi della sicurezza alimentare, che è uno strumento che l'UNICEF utilizza proprio per valutare la sicurezza alimentare e la malnutrizione. Il risultato è stato che l'intera popolazione di Gaza si trova ad affrontare un'insicurezza alimentare molto grave. Ci sono 500.000 di persone sull'orlo della fame, immaginate su 2 milioni in totale, la metà sono bambini, e noi stimiamo che 71.000 bambini e 17.000 madri soffriranno di malnutrizione acuta grave nelle prossime settimane e quindi perderanno rapidamente peso, ci sarà un basso rapporto peso-altezza e i bambini non riusciranno neanche più a piangere per le condizioni in cui si trova un bambino malnutrito, in cui il corpo è sostanzialmente risucchiato in se stesso. Ecco perché stiamo facendo tutto il possibile per rispondere a questo, ma il blocco degli aiuti alle Nazioni Unite che è stato imposto ha fatto sì che la situazione peggiori sempre di più e quindi le scorte sono estremamente limitate.
E domani sarà la giornata della manifestazione voluta e organizzata a Roma da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Il corteo, che partirà alle 14 da Piazza Vittorio Emanuele II, tornerà a chiedere la fine del massacro a Gaza. Meta finale sarà San Giovanni in Laterano, dove è stato allestito un palco da cui parleranno attivisti e testimoni di quanto sta accadendo nell'enclave palestinese. Una prima iniziativa solidale nei confronti di Gaza si è tenuta già questa sera a Milano, presso il Teatro Franco Parenti, a organizzarla in questo caso Italia Viva e Azione. Non si placa nel frattempo lo scontro tra Donald Trump e Elon Musk. Oggi il presidente statunitense è tornato alla carica. Elon è un poveraccio, ha detto Trump, che secondo la Casa Bianca sarebbe pronto anche a dar via alla sua Tesla, acquistata per promuovere gli affari dell'ex alleato. Oggi per alcune ore si era parlato di una telefonata tra i due che alla fine non c'è stata. Ieri il litigio a colpi di accuse e minacce sui social. Il patron di Tesla ha scritto che il nome di Trump è contenuto nei file segretati su Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Accusa questa che ha rianimato i democratici, che hanno chiesto ora di indagare sul presidente. Trump invece ha minacciato di danneggiare le aziende di Musk, cancellando i contratti attivi con lo Stato ed eliminando i sussidi a favore delle auto elettriche. Il rapporto tra i due si era interrotto dopo le divergenze sulla legge di bilancio che avevano portato all'uscita di scena di Musk dall'amministrazione americana. Dove può portare allora questo scontro e da che parte si schiererà il mondo tecnocapitalista che li ha sostenuti? Lo abbiamo chiesto a Martino Mazzonis, giornalista e scrittore esperto di Stati Uniti.
Abbiamo assistito a un'escalation, una vera e propria escalation. C'è da dire una cosa importante, cioè che i due hanno un appeal, un fascino, un sostegno in pezzi diversi della società americana. In questo senso Musk ha aiutato Trump, nel senso che probabilmente ha portato voto di giovani e di figure che non necessariamente sono quel pezzo di America conservatrice che ha votato Trump la prima volta. Infatti stavolta Trump ha vinto anche nel voto popolare. Bene, che cosa succederà a questi due pezzi? Chi seguirà chi e come si divideranno quelli che chiamiamo influencer all'interno del Partito Repubblicano? Non necessariamente i senatori e gli eletti, ma le figure, come dire, che fanno rumore, che creano quella narrazione di fondo che è servita tanto a Trump. E su cosa si divideranno? Questa mi pare la grande domanda nei prossimi giorni, e anche quanto e come Trump si vendicherà delle cose che gli ha detto Musk, nel senso che ci sono commesse pubbliche e cose e finanziamenti che possono determinare dei danni economici a Musk.
La bega con Musk non è però l'unico problema che Trump deve affrontare. Resta infatti apertissima la questione dazi. Solo alcune ore fa il presidente ha annunciato con un post sul suo social Truth che il segretario al tesoro Scott Bessent, il segretario al commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il commercio Jamison Green si incontreranno a Londra lunedì con i rappresentanti della Cina per un accordo commerciale. L'incontro avrà un esito molto positivo, ha assicurato Trump sbandierando il suo solito ottimismo. In Italia invece partiamo dall'ultima piazza per il voto al referendum di domenica e lunedì. A Roma si è chiusa questa sera la campagna dei comitati referendari con il comizio di Maurizio Landini. Una sfida difficile per raggiungere il quorum anzitutto, ma anche una sfida politica al governo che ha boicottato il voto facendo campagna e invitando all'astensione da Ignazio La Russa fino al paradossale equilibrismo di Giorgia Meloni, che andrà a votare ma non ritirerà le schede. Niente conteggio per il quorum e nessun bisogno di dire che cosa ne pensa nel merito. La reazione all'invito all'astensione è stata molto presente nelle ultime tappe della campagna referendaria, come ci racconta da Roma la corrispondente Anna Bredice.
La battaglia è arrivare al 50% più uno dei votanti, gli altri ragionamenti politici che stanno facendo in questo momento i partiti, il valore politico della soglia di voto che ci sarà da lunedì a Maurizio Landini non interessa. Se non si raggiunge il quorum, per me è una sconfitta, dice dal palco, ma lui si ritiene ottimista e lo dice quindi dal palco di Testaccio, dove tra bambini che stanno facendo i gavettoni dopo la fine della scuola, palloncini e poi bandiere della CGIL, Maurizio Landini sta concludendo la campagna referendaria. Non ci sono i partiti oggi in piazza e lo spazio è per chi ha promosso il referendum sul lavoro e appoggia quello della cittadinanza. Sul palco anche dei ragazzi stranieri, ragazzi che vorrebbero avere il diritto di voto qui in Italia, avere la cittadinanza e non possono farlo. Lo farei io, dice una ragazza, al posto di chi invece invita ad astenersi. La destra infatti ha invitato a non andare al voto, lo ha fatto in maniera così creativa, dicono qui dalla piazza Giorgia Meloni. Hanno paura, dice Landini, ma nello stesso tempo hanno attirato ancora di più l'attenzione sul voto di domenica. Sentiamo Maurizio Landini.
Questo atteggiamento di invitare le persone a non andare a votare, io credo che sia una cosa irresponsabile per chi è al governo e che sia anche una cosa pericolosa, perché nel momento che c'è una crisi anche della democrazia, credo che dovrebbe essere interesse e compito di tutti lavorare per riportare la gente a votare, come del resto ci ha detto proprio in queste settimane il Presidente della Repubblica, ricordandoci che la partecipazione politica e il voto sono gli strumenti, sono la base senza la quale non c'è né la libertà né la democrazia. E in questo senso io trovo davvero grave questa cosa, e semplicemente dire che in passato anche altri l'hanno fatto credo che sia una giustificazione del cavolo, perché quando le cose sono sbagliate sia che le fa la destra sia che le fa la sinistra.
A voi la linea.
E Giorgia Meloni torna a rivendicare il decreto sicurezza appena approvato definitivamente. Vogliamo criminalizzare come dice l'opposizione? Certo, vogliamo criminalizzare chi delinque. Lo confermo, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio. Proprio gli effetti della nuova legge sul sistema delle carceri sono al centro di una lettera pubblica scritta insieme dal Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Parodi, dal Presidente dell'Associazione dei Docenti di Diritto Penale Gianluigi Gatta e da quello dell'Unione delle Camere Penali Francesco Petrelli. Sentiamo allora proprio le parole che ha detto quest'ultimo ai nostri microfoni.
Il compito dell'informazione dovrebbe essere quello proprio di svelare l'inganno che si nasconde dietro la oramai consueta del più carcere più sicurezza. Vale esattamente il contrario: meno carcere più sicurezza, più il carcere funziona e meglio è per tutti i cittadini. Il decreto sicurezza rema contro questa possibilità di assegnare al carcere un ruolo positivo a favore dell'effettiva sicurezza e di tutti i cittadini, e non fa altro che attraverso l'aumento di pene, la promessa di carcerazione, significa creare maggiore sovraffollamento, e creare maggiore sovraffollamento significa inevitabilmente ridurre al minimo la proporzione di quelle che sono le già scarse risorse fatte di assistenza psicologica, risorse in termini di trattamento da parte degli educatori, degli assistenti sociali, portare le strutture carcerarie al collasso. Il problema è che il giro di vite cosiddetto è sempre utile, perché è a costo zero sotto il profilo della creazione di un consenso.
Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con lo sport, a partire dal tennis. Alla Roland Garros di Parigi Jannik Sinner conquista il pass per la finale del singolare maschile, superando per 3-0 Novak Djokovic in un match combattutissimo soprattutto nel secondo e terzo set. Non ce la fa invece Lorenzo Musetti, che dopo aver vinto il primo set e combattuto per tutto il secondo si è fermato davanti a Carlos Alcaraz per un infortunio muscolare che lo ha costretto a ritirarsi. Sinner dunque cercherà la rivincita contro lo spagnolo dopo gli ultimi internazionali di Roma. Approdano alla finale del doppio femminile Jasmine Paolini e Sara Errani. Hanno inchiodito gli avversari Andreeva e Schneider. Domenica affronteranno il duo Krunic-Danilina nel tentativo di bissare la vittoria dello scorso anno. Spazio anche al calcio, riprende in salita purtroppo il cammino dell'Italia verso i mondiali 2026. A Oslo gli azzurri vengono demoliti dalla Norvegia, che passa con uno schiacciante 3-0 e viaggia a punteggio pieno nel gruppo di qualificazione I. Sorteggiato nel tardo pomeriggio intanto il calendario della Serie A 2025-2026. Si ripartirà nel weekend del 23 e 24 agosto. Nella prima giornata il Napoli, neocampione d'Italia, esordirà in casa del Sassuolo, mentre l'Inter, da oggi guidata ufficialmente da Cristian Chivu, ospiterà il Torino a San Siro. Tra gli altri match, Milan-Cremonese, Juventus-Parma, Roma-Bologna, Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.